tutti. Chi vi parla
ciao
è Claudio Simeoni con Francesco dell'Istituto Metano Studi Politeisti. Vi ricordo il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Metano Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza.
Rimanendo sempre presente il discorso che esiste
internet. Mi raccomando, andate su internet, ultimamente le visite stanno calando portentosamente, infatti siamo su una media di 3.000-3.500 pagine aperte al mese, fate un po' voi, insomma. Una cosa che nessuno si pensava che potesse succedere, in realtà c'è uno scoppio veramente eccezionale, anche perché attirano visitatori che non sarebbero mai venuti su un sito di stregoneria, per esempio gente che fa ricerche su leggi costituzionali, gente che fa ricerche per varie facoltà universitarie, praticamente c'è uno sviluppo notevolissimo. Oggi pomeriggio alle 19 vi farò Uge e Cimati. Vedi Francesco, ho fatto una grande spesa, come vedi, e in pratica genio del paganesimo e la mente colorata.
Sì, Pietro Gittati. Beh, il genio del paganesimo cioè, l'ho solo sfogliato, ho guardato qualcosina su internet, ma proprio non ho avuto il tempo materiale.
Questo sarà per le ore 19, oggi facciamo i nostri neofici, però siccome abbiamo parecchie cose anche da annunciare, e allora cominciamo innanzitutto con quella che ha meno a che vedere con l'aspetto religioso, no? In pratica è una, però una questione sociale che io ritengo importantissima, poi ognuno gli dà chiaramente il valore o la valutazione che richiede. Io questo è il discorso centrale. C'è un referendum in corso qui nel Veneto ed è un referendum sui buoni scuola. In realtà il problema è questo, che c'è una tendenza a livello sociale che è quella di finanziare le scuole private a danno e a discapito della scuola pubblica. Io non entro in merito delle questioni politiche delle singole persone. Il volantino che ho qui è un volantino della CGIL, pertanto non ve lo leggo il volantino, proprio per non prendere una posizione politica. Però il punto è questo, si vuole finanziare la scuola privata a discapito della scuola pubblica. Praticamente si vuole costruire degli enclave privilegiati. Io sono contro a tutta questa cosa, cioè io voglio che la scuola pubblica sia il meglio possibile, pur conoscendo tutte le sue carenze, tutte le sue mancanze, tutte le sue lacune, si affrontano queste mancanze, queste lacune, ma non si separano degli enclave particolari per delle persone. Faccio un esempio. Se Agnelli viene ad operarsi al cuore in una struttura pubblica, chiaramente farà in modo che quella struttura pubblica sia il meglio possibile, perché altrimenti il cuore non glielo riparano. Se invece Agnelli va a operarsi al cuore in una struttura privata a New York, non gliene frega niente della sanità italiana, perché può anche andare a fanculo, tanto lui va a New York. E così vale anche per la scuola privata, cioè se la scuola privata viene finanziata a discapito della scuola pubblica, cioè cercherà di comprare i migliori docenti, magari concentrandoli in poche aree, a discapito di quello che è un'istruzione pubblica, per cui c'è un danno della scolarità pubblica a discapito di alcune enclave che dovrebbero essere meglio, che poi non saranno mai meglio, perché saranno sempre i soldi che determineranno il ruolo delle persone. Pertanto questo referendum che è stato indetto per il 6 ottobre per abolire dei privilegi che sono stati dati alle scuole pubbliche, alle scuole private, a discapito delle scuole pubbliche, io vi invito a mantenere un po' di attenzione e di andare a votare. Dopodiché sapete benissimo che io sono contrario a tutte le privatizzazioni diverse dalla collettività, cioè sono contrario a indebolire quello che è il patrimonio pubblico. Non vi posso dire come voi votate, ma pensateci attentamente e tenete presente che un giorno i vostri figli pagheranno per le vostre scelte. Cioè se voi indebolite il sistema sociale, indebolite la sanità, indebolite la scuola pubblica, indebolite la struttura sociale nel suo insieme, ai vostri figli lascerete un'eredità povera. Per cui rifletteteci, più di questo non posso dirvi.
Sì, no, io aggiungo alcune cose che varrebbe la pena aggiungere, nel senso che il problema è questo qua. la volontà sempre di distruggere strutture statali o strutture pubbliche, che poi sono gestite male, siamo i primi a dirlo che effettivamente esiste questa volontà di distruggere, è solo legato da un discorso di mercificare tutto, esatto, quanto, cioè nel senso che non è più importante la formazione culturale della persona, non è più importante la capacità delle persone di apprendere, è importante insegnare un lavoro, sfruttarle o portarle dentro una truppa, nel senso che poi c'è una cosa fondamentale, a me sinceramente il liberalismo mi sta sempre sulle scatole, non ho problemi a dirlo, anche se questa è una trasmissione religiosa, nel senso che è anche giusto che esprima delle mie opinioni politiche. La teoria, diciamo, di un capitalismo selvaggio non mi è mai piaciuta, il liberalismo non mi è mai piaciuto, e di conseguenza questi grandi liberisti che sostengono la libertà del mercato assoluto, a questo punto, se vogliono le scuole private, se le pagano senza caricare alla collettività. Lo Stato ha il diritto di mantenere e ha il dovere di mantenere le strutture minime di sopravvivenza, anche perché voglio ricordare un semplice fatto di attualità, che quando i fondi pensioni privati statunitensi andavano a investire in multinazionali che sono crollate, alla fine, se non esiste uno Stato che è capace di avere reddito, di avere amministrazione, troviamo, sì, milioni di poveri. E questo, cioè, mi sento di doverlo, no, dire, no, proprio perché sono,
no, io stavo guardando Francesco in modo bieco, lui si è un attimo, no, il modo di fare le pensioni negli Stati Uniti ha fatto 40 milioni di poveracci, ricorda, gente che era ricca, che stava andando in pensione, dovrà lavorare 10 o 15 anni in più perché non ha più soldi.
Ecco, cioè io non mi pongo sulla discussione sui sistemi sociali, sui massimi sistemi, io mi pongo dal punto di vista concreto delle milioni di persone che devono vivere, cioè nel senso che l'economia non è fatta da alcuni capitalisti o da multinazionali, di conseguenza io devo sempre valutare gli effetti sociali, perché io considero fondamentali in ogni società che la base sia l'uomo. Io reputo che non siano importanti le leggi, i regolamenti, ma la qualità dell'umana. Certo, se troviamo una società in cui la cultura non è libera e nessuno ha accesso alla cultura, o molti pochi hanno accesso alla cultura, andiamo a creare una situazione di povertà e di ignoranza. Di conseguenza, a me questo è antipatico. Io voglio ricordare, ad esempio, proprio come ci sia la volontà di creare situazioni di tensione soltanto per creare situazioni di sfruttamento economico. Cito una cosa, è uscito recentemente un libro che parla delle voglie di comunità di Bauman, che è uno studioso dei problemi sociologici contemporanei, e lui ha detto che ad esempio tutta la volontà di carcerare dipende solo da una volontà di creare strutture private per il carcere, di conseguenza non si interessa creare delle situazioni in cui la situazione delinquenziale non ci sia, non si interessa di formare cittadini, interessa trovare situazioni in cui si possono produrre profitti. E siccome io penso che l'economia sia uno strumento in mano all'uomo e che non l'uomo viva per l'economia, sì, reputo fondamentale che l'economia, se vuole realizzare qualcosa, lo realizzi senza pesare su qualcuno. E c'è una cosa da dire, che logicamente moltissime delle strutture che andrebbero finanziate sono strutture di tipo religioso. Ricordiamo sempre un'altra cosa, che se passasse questo concetto di privatizzare tutto, nel momento in cui si creasse una struttura di tipo islamico, anche sanitario, la infibulazione diventerebbe qualcosa di consentito, qualcosa di accettabile.
Ovviamente lasciate le porte aperte all'Islam, tanto per essere chiaro, insomma, tanto perché le persone.
Sì, perché siccome alcuni ascoltatori dicono che noi non ce l'abbiamo anzi con l'Islam, cioè noi ce l'abbiamo con tutti i monoteisti, che siano ebrei, che siano cristiani, che siano musulmani. Di conseguenza, chi difende anche la teoria del buono scuola libero, alla fine introduce un principio, perché quello che noi vogliamo sempre affermare, che quando si introduce un sistema giuridico, un sistema sociale, una cultura, un principio, questo principio avrà ripercussioni su tutti quanti gli altri campi. Cioè non è possibile isolare un principio solo alla scuola, perché nel momento in cui si isolerà il principio, in cui sarà il principio che la scuola privata possa essere finanziata, qualcuno dirà, allora, perché non la sanità, non perché altre cose, allora di conseguenza pensate che questo principio può anche andare a debordare su altre situazioni, su cose che della violenza, tipo l'infibulazione delle donne o altre cose, sarà possibile farlo. E ricordiamo anche una cosa, che quando si andranno a finanziare strutture che hanno un concetto di sottomissione dell'uomo, e parliamo delle strutture sanitarie, voglio ricordare ad esempio la situazione disastrosa, e sarà giusto ricordarla, delle donne che vogliono abortire in questo paese, cioè nel senso che è giusto ricordare che tramite leggi incredibili si è ammesso che un diritto delle donne, in più generale delle persone, venga a essere tolto. Era questo qua importante. Allora ricordatevi sempre che quando cominciamo a finanziare delle strutture che vanno contro gli interessi collettivi, ci troviamo poi alla fine che avremo delle conseguenze che non ci piacciono. E ricordate che le conseguenze non le pagano gli altri, perché siamo noi dentro questa società.
Cioè, oltretutto ricordatevi anche questo, noi non interveniamo mai sulla formazione di questa o di quella legge, perché? Perché sappiamo che qualunque legge venga fuori, noi ci adattiamo. Cioè noi abbiamo un'intelligenza sufficiente per trovare degli escamotage e trovare delle soluzioni per fare in modo che le varie leggi non ci danneggino più di tanto. il problema non è noi come persone, il problema è un problema sociale. Cioè, quel giorno che verrà fuori la struttura sanitaria o la scuola privata musulmana o la scuola privata o l'ospedale privato musulmano in cui si farà quello che si vuole o cose diverse da quello che è la nostra Costituzione e le nostre leggi, noi sapremo come difendersi, troveremo le nostre soluzioni, ma non la gente. Cioè non gli altri, e noi ci troveremo a vivere in un sistema all'interno del quale alcune persone saranno prese per il collo e saranno costrette all'infibulazione, a comportamenti che sono in antitesi a quella che è la Costituzione, a quello che è il diritto del cittadino come soggetto di diritto costituzionale. Cioè, certo, noi troveremo, io e Francesco abbiamo intelligenza, i nostri figli gli diamo gli strumenti per affrontare questo, perché siamo consapevoli del futuro. Però ricordate che trovarvi dentro un sistema sociale dove tutta la gente se cattolica va tutti i giorni a pregare è un sistema sociale da galera, per cui mentre invece le leggi dello Stato consentono tante visioni diverse, per cui tanti escamotage, tanti modi di rappresentarsi. Se noi non difendiamo queste istituzioni con quello che rappresentano sul territorio e magari combattiamo proprio per ampliare, per farle funzionare meglio, perché siano più al servizio dei cittadini anziché più padrone dei cittadini, se noi non faremo questo, noi pagheremo il nostro prezzo. Boh, chiuso sì, qua dai Francesco.
Sì, anche perché no. Appunto. Sì,
allora, il referendum è il 6 ottobre, e per cui mi raccomando, fate quello che volete, però fate un po' voi.
Sì, anche appunto che è un momento importante, di conseguenza è giusto anche, visto che riguarda soprattutto il Veneto, riguarda la nostra zona. Questa radio è una radio comunitaria che fa sempre informazione di un certo tipo, orientata in una certa zona, è anche giusto ricordarlo, visto che mi sembra che ci sia un silenzio assordante sull'argomento. Cioè,
nessuno ne parla. Se nessuno, ho trovato per caso il volantino, cioè allucinante, nessuno ne parla. Cioè, è un referendum regionale che va a trattare una cifra, vediamo un attimino, una cifra. Non c'è neanche la cifra esatta, comunque 17 miliardi e mezzo di lire, 17 miliardi e mezzo di lire che sono a disposizione della regione per far funzionare meglio le scuole. Questi 17 miliardi e mezzo di lire, 17 miliardi sono andati alle scuole private e mezzo miliardo di lire alle scuole pubbliche, fate un po' voi.
Sì, beh, il 6 ottobre uno si può anche informare, può anche cercare, e avrà tutte quante le coordinate, tutti i riferimenti che gli possono
comunque servire. Arriverà, no, il certificato elettorale non arriva a casa perché hanno bloccato anche questa buona abitudine.
Sì, perché c'era la tessera, ricordatevi che c'era,
esatto,
la tessera elettorale.
C'era la tessera elettorale, e hanno messo fuori i tabelloni per il referendum, vabbè, insomma.
Che sono vuoti.
Vuoti, no, al limite li riempio io di manifesti sulla stregoneria, almeno dovranno coprirli a un certo punto. Va bene Francesco, sì. Passiamo un attimino a un elogio a Franco e dopo vediamo un po' il rito di Francesco.
Vabbè.
Allora, innanzitutto Franco da Jesolo, un ringraziamento grande come un castello, perché mi ha fatto ricco. Cosa vuol dire farmi ricco? Vuol dire che Franco è riuscito a mettere in CD tutti 20 i dibattiti che abbiamo tenuti a Marostica. Per cui tutta la serie dei dibattiti è completa su CD.
Un bel lavoro.
Mi ha fatto ricco, effettivamente, Franco, non ho parole.
Ha fatto un lavoro veramente mostruoso e incredibile, insomma. Allora, io vado, ringrazio anch'io Franco, perché appunto Franco fa sempre un lavoro che è impegnativo e lo fa sempre benissimo, anche perché è una persona molto precisa, forse troppo pignola, ma comunque fa dei lavori che sono veramente eccezionali, questo li vanno riconosciuti, anche perché aver caricato tutte le nostre trasmissioni dal 96 in poi è stato un lavoro peso titanico, e recuperare poi tutti i 20 dibattiti di Marostica è stato altrettanto titanico, insomma è stato veramente un bel lavoro, e lo ringrazio anch'io per quello che ha fatto, quello che sta facendo e quello che farà, insomma, soprattutto per il lavoro che ha fatto per le trasmissioni, che è stato un lavoro veramente fondamentale.
Noi siamo forse l'unica trasmissione di questa radio che ha tutte le trasmissioni dal 1996 in CD. Non so se avete presente cosa vuol dire avere centinaia di CD e in tante copie, perché quasi ognuno di noi ne ha una copia, insomma.
Sì.
Fate un po' voi.
Ecco, allora io parto con due cose prima di dare lo spazio appunto a Claudio. Allora io voglio ricordare che domani è il 20 settembre, visto che nessuno lo ricorda, era una vecchia festa nazionale. Voglio ricordare il 20 settembre del 1870, la breccia di Porta Pia. Perché ricordo questo, al di là delle polemiche che ci possono essere sulla storia patriottica dell'Italia, sul risorgimento, che sono molte e molte critiche giustamente vanno fatte, il 20 settembre ha rappresentato qualcosa di concreto, che ha dato una dimostrazione che in Italia, se esiste una volontà politica, si può fermare lo strapotere dell'integralismo cattolico. Il coraggio che c'è stato, sicuramente non trovereste nessun politico che è capace di affermare soltanto la validità di quell'evento. Premetto che quell'evento è inquadrato in un periodo storico che è soggetto all'analisi storica, è soggetto alla critica, è soggetto anche a confutazioni, però ha rappresentato un qualcosa per l'Italia in quanto si è riuscito, in quel caso, grazie ai bersaglieri, ad aprire una breccia a Porta Pia, liberare Roma dal dominio clericale. E questo dimostra che se esiste una classe politica determinata, le cose che possono sembrare impossibili si possono fare, anche perché pensate, 1870, il coraggio che ha avuto chi ha fatto questo, cioè nel senso, chi ha avuto l'intenzione di realizzare la liberazione di Roma non si è posto il problema di avere avanti un rappresentante del Dio in terra, ha agito in base al proprio desiderio, alla propria volontà, se anche molte volte non era condivisibile, ha dimostrato che questo rappresentante del Dio in terra non può niente di fronte alla volontà degli uomini. Voglio ricordare anche un'altra cosa, che il 1870, 20 settembre, è sempre stato relegato ai margini. Voglio ricordare un semplice fatto che sto notando con maniera incredibile, che moltissime vie d'Italia dedicate al 20 settembre hanno cambiato nome e continuano a cambiare nome. Cioè, e questo mi chiedo perché, perché voglio ricordare che fino a molti anni fa era festa nazionale e nessuno lo ricorda più. Logicamente non viene ricordato più perché chi riesce a cancellare la memoria, chi riesce a cancellare il passato, chi riesce a modificarlo, chi riesce a nascondere le cose, significa che ha una volontà di controllare le persone, e significa che le persone non si rendono conto di trovarsi all'interno di una manipolazione continua all'interno di chi li vuole sradicare da ogni riferimento storico-culturale. Torno a ripetere, il risorgimento potrà non piacere, però rappresenta nel bene o nel male, piace o non piace, rappresenta la nostra storia, rappresenta il nostro passato, e il nostro passato sappiamo che non si può cancellare. C'è soltanto chi vuole sradicare la comunità e gli uomini che lo può fare, e in questo caso è il monoteismo, tutti i monoteismi. Perciò io ricordo il 20 settembre del 1870 rappresenta per la nostra storia un fatto significativo, anche perché in tutte le polemiche che ci sono state nessuno ha il coraggio di ricordare questa data, perché questa data rappresenta storicamente uno dei fallimenti del cattolicesimo in Italia, che di fronte a una società povera in cui i poveri erano tantissimi, di fronte alla capacità che aveva la Chiesa Cattolica di mobilitare eserciti, di fronte a delle persone determinate che volevano raggiungere uno scopo che può anche non essere condivisibile, hanno dovuto arrendersi. Perciò la volontà delle persone determinate e decise può modificare le cose. Una cosa che poteva sembrare impossibile è stata realizzata. Pensate che una cosa del genere adesso non sarebbe più possibile. Perché? Perché la capacità umana, la capacità intellettuale è stata svilita. E questo appunto è un ricordo che voglio fare, lo voglio ricordare presso il 20 settembre, se avete occasione ricordatelo, perché ne vale la pena. Si potrà anche discutere su moltissimi dei suoi aspetti, su moltissime delle cose negative che ci sono state, ma rappresenta una data fondamentale che andrà sempre ricordata, perciò domani è un anniversario importante. Passato a questo, vengo a qualcosa di più concreto che ha a che fare direttamente con noi pagani. Abbiamo organizzato l'equinozio d'autunno. Se ben ricordate, in occasione del solstizio d'estate si era buttato lì l'idea, un programma di massima, di rispettare quattro feste base del nostro calendario. Allora si era detto appunto l'equinozio di primavera, solstizio d'estate, equinozio d'autunno e solstizio d'inverno. L'equinozio d'autunno assieme al solstizio d'inverno vengono chiamate le porte degli dèi e rappresentano delle date importanti, di passaggi fondamentali nel calendario, chiamiamo sia della natura, sia mitico, sia religioso. E abbiamo appunto scelto una zona nelle vicinanze di Castelfranco, è una zona molto particolare, molto significativa, anche perché, come sapete, ne ho dato una dimostrazione all'inizio della trasmissione parlando di una situazione veneta. Il nostro richiamo alle nostre origini, ai nostri riferimenti, alla nostra antichità, alla nostra terra è noi sempre presente. Giannice diceva, io vi invito di rimanere fedeli alla terra, perché ricordate che la terra è il pianeta su cui noi viviamo e che in simbiosi con essa noi stiamo vivendo, e di conseguenza l'attaccamento a qualsiasi cosa che rappresenta la nostra realtà è essenziale. Anche l'attaccamento ai cicli cosmici significa anche entrare in armonia più concreta, significa anche sapersi ricollegare con le dimensioni che ci sono attorno. Allora appunto noi abbiamo organizzato l'equinozio d'autunno, Per chi vuole partecipare o può scrivere su internet a vari indirizzi, ricordo che esiste un indirizzo specifico email che è equinozio d'autunno senza l'apostrofo, è chiocciolapaganesimo.zzn.com, e questo è proprio l'indirizzo email di riferimento per l'equinozio d'autunno. Apriremo tutta una serie di indirizzi per le relative festività, così avremo le persone di riferimento che quando sanno qual è la nostra festa verrà fatta. Perciò appunto, o in alternativa, potete sempre passare qui in radio finché ci siamo, o se potete chiamare il 338 319 7720. Logicamente ricordo che l'equinozio d'autunno è una festa di tipo religiosa, di conseguenza è riservata a pochi. Non abbiamo fatto pubblicità sul luogo a parte da una coordinata della zona di Castelfranco Veneto, però questo è dettato da motivo non di segretezza, ma dal fatto di voler rispettare l'intenzione delle persone.
Di riservatezza.
Di sentimento. E siccome è un rituale religioso, non è una conferenza. In un rituale religioso qualsiasi può partecipare con le intenzioni migliori o peggiori. Un rituale religioso ha una dimensione privata, personale, esistenziale, sentimentale, intellettuale di un certo tipo, e di conseguenza è giusto che le persone vengano protette e possano essere libere di manifestare il loro animo e la loro esistenza e i loro desideri. Allora, per chi vuole partecipare, 338 319 7720, o se no su internet trovate tutte le informazioni che vi possono servire. Sì.
Fatto?
No, ecco, un'ultima cosa, poi nel caso mai, se c'è tempo per la rassegna stampa, ricordiamo che sta in circolazione il film The Magdalene Sister.
Parleremo, sì.
E ne parleremo, di conseguenza io ricordo sempre gli ascoltatori, visto che è in giro, di andarlo a vedere, insomma.
Va bene, dopo detto questo, c'è un progetto, per la costruzione di un altare pubblico, un altare in luogo pubblico, un altare pagano, e con delle statue attorno, cioè un luogo identificato. Il progetto lo stiamo pensando, dovrà essere discusso chiaramente, dovremo vedere come fare, come non fare. Comunque il terreno c'è, la lastra di marmo per il piano d'altare c'è.
No, ce ne sono altre due.
Ah, ce ne sono altre due.
Sì, sì, che sono in magazzino dell'istituto da diverso
tempo. Abbiamo
c'è anche una bella nastro grande di marmo nero, perciò.
Per cui dovremmo. E niente, praticamente sarà un altare dedito a sacrifici umani. Semplicemente anziché fare il fuoco per terra lo si fa su un altare. Ricordate che il fuoco è sempre il simbolo della conoscenza, e in quasi tutti i riti pagani dovrebbe esserci un fuoco per qualunque uso uno ne voglia fare. E con quattro statue, naturalmente non saranno statue costose, saranno statue da poveracci come noi, comunque saranno sistemate ai quattro punti cardinali. Speriamo di trovare delle statue che indicano quello che sono il nostro sentimento religioso, il nostro intento religioso del momento, perché ricordate che il paganesimo è espressione degli individui che lo praticano nel momento in cui lo praticano, nella cultura che lo praticano. Naturalmente non abbiamo pretese di soddisfare tutti, cercheremo di trovare le mediazioni come sempre. E questo progetto in costruzione è già in atto, già è stata fatta una comunicazione a un ente pubblico che è quello, un luogo sacro, cioè in quel luogo vengono tenuti delle pratiche religiose, per cui ha una sacralità. Il posto sarà visibile, cioè la costruzione per modo di dire, perché non è una vera costruzione, sarà visibile anche dalle strade, per cui sarà un luogo che parla a tutta la gente che passa, e sarà vicino a un bosco sacro.
Sì, infatti appunto io avevo accennato la possibilità di fare l'equinozio nel bosco sacro, poi abbiamo detto per motivi di tipo propriamente burocratico, di definizione di pratiche burocratiche, non l'abbiamo fatto. Difatti abbiamo deciso di scindere l'equinozio d'autunno dall'inizio del bosco sacro, di conseguenza del bosco sacro, anche per dargli più importanza, abbiamo deciso che verrà inaugurato, fra virgolette inaugurato, perché il bosco sacro è sacro per sua natura, non serve nessuna inaugurazione particolare, ma solo una presa di contatto con le persone nel momento in cui i problemi burocratici saranno appunto risolti ed affrontati.
Per cui questo progetto è in corso. Naturalmente cosa succede? Succede che nessuno di noi ha quei 2.500-3.000 euro da privarsi senza rimpiangerli, cioè nel senso che noi viviamo sempre ai limiti, per cui raccoglieremo un po' alla volta quello che possiamo. Non vogliamo niente da persone che non abbiano... non abbiano insomma un livello di vita decente, nel senso che non raccogliamo le 10 o le 100 mila lire delle persone che si tirano fuori dalla tasca solo per farci un favore o solo perché sì. Siamo sicuri. Assolutamente questo. Pertanto il progetto è questo. Il progetto non deve essere fatto domani mattina, il progetto avrà un suo sviluppo, cioè verrà costruito l'altare, verrà acquistata la prima statua, verrà preparata, verranno posti i basamenti per le altre e un po' alla volta, man mano che potremo portare avanti, anche questo luogo crescerà col nostro crescere. Per cui non è una cosa... Noi non dobbiamo rispettare delle regole dogmatiche o delle scadenze, la nostra scadenza è la vita, abbiamo una sua scadenza, quella morte al corpo fisico e basta, però andrà avanti con la nostra espressione e sarà un luogo che parla alle persone che passano davanti, è un progetto a media scadenza, cioè una cosa che si farà abbastanza presto, però avrà i suoi sviluppi e i suoi tempi in modo che anche il luogo cresca con le persone, quello che dice Francesco, il genio del luogo cresce con il genio delle persone, altrimenti
sì, la capacità di entrare in contatto è fondamentale, cioè questo è del Bosco Sacro, un'iniziativa che diciamo vuole in pentola da diverso tempo, logicamente è una cosa che deve bollire molto per essere giusta per essere cotta ed essere pronta, ma logicamente noi faremo il meglio per poterla cucinare al meglio o per ottenere il risultato migliore che possa sembrare, insomma. Certo appunto che chi vuole contribuire, chi vuole collaborare sappia che questo diventerà uno spazio importante di riferimento e che ci permetterà appunto soprattutto di cominciare a concretizzare pubblicamente molte cose.
Esatto. Bene Francesco, abbiamo detto un casino di cose iniziali, mezz'ora solo per le cose iniziali, ma d'altronde la costruzione della vita è questa, dimmi.
No, esterno, no? Sentivo un fischio, ma deve essere esterno il rumore, sì. No. Sì, no, ma viene dall'esterno.
Sì, in effetti. Bon. Allora, facciamo due inni orfici, brevissimi. Cioè, sto parlando di due divinità che bisognerebbe parlare per 10 trasmissioni, ma io sto commentando soltanto l'inno orfico, non sto parlando delle varie divinità, Per cui l'inno orfico è uno è profumo di vittoria e l'altro è profumo di Apollo, per cui abbiamo già detto tutto con questo. Bene, il commento è abbastanza breve. Il commento è abbastanza breve perché è focalizzato sempre sulla visione delle due divinità. E poi, parlato di questo, andremo avanti con un po' di rassegna stampa. Rassegna stampa che avrà il suo centro, il momento centrale, su sul appunto il film di Mulan. Che sta girando e sta avendo anche, cioè sta scuotendo le coscienze delle persone, cioè sembra strano come esiste effettivamente delle cose che sì sono importanti, però tutto sommato non sono neanche così grandiose, ma probabilmente si collocano in un momento storico preciso per cui vanno un po' a squartare le coscienze. Benvenga, è positivo anche questo. E dopodiché, vabbè, questa sera vi farò appunto alcuni accenni da un paio di libri. Sembra che il paganesimo ormai stia diventando un business, perché vengono fuori libri che non avevo mai pubblicato neanche 20 anni fa, questo di Uge, e stanno venendo fuori libri di paganesimo, ma attenzione, non libri che parlano dei miti e degli dei antichi, ma che parlano del trasferimento del paganesimo, delle concettualità pagane nella vita di tutti i giorni, cioè come modo psichico dell'individuo di affrontare la vita, di rapportarsi davanti al mondo, cioè stanno parlando effettivamente di quello che noi parlavamo fin da 6 anni fa, insomma, esatto. Sta parte, per cui è un qualcosa di incredibile che sta venendo fuori.
Sì, ma io lo ricordo tanto per dire una cosa molto particolare, che ad esempio adesso molti giornali dedicano spazio al film, giustamente, di Matakalen Sister, e io voglio ricordare, lo ricordavo recentemente anche a un amico, che noi fummo, uscì un trafiletto sulla stampa, se mi ricordo, che parlava di questo caso, e noi lo pubblicammo già molti anni fa, intorno al 97, sul bollettino dell'istituto, cioè di conseguenza non è che non si sapesse, però non c'era il coraggio neanche da parte della stampa, perché io mi ricordo sul caso appunto delle donne irlandesi che fecero questa fine, esisteva tutta una serie di informazioni, solo che la Chiesa Cattolica aveva la forza per impedire la circolazione delle cose. E infatti io adesso mi riprometterò di recuperare quel vecchio numero del bollettino dell'istituto per rileggere quel trafiletto. E pensate che comunque moltissima gente ha saputo dell'esistenza di queste situazioni di carcere femminile, in cui sono state coinvolte decine di migliaia di persone, decine di migliaia di donne, con morti anche sospette, con una vita veramente infernale, se avevo usato questo termine, soltanto perché è arrivato un film a Venezia. E voglio ricordare questo, delle reazioni veramente incredibili, perché questo film è stato premiato anche all'estero, e quando qualcuno l'ha criticato ha detto: guardate, sì, noi abbiamo denunciato la situazione cattolica, infatti l'ho mandata anche su internet la frase, diceva: però questa condizione di sfruttamento è presente anche nell'Islam e nell'ebraismo, cioè il problema è che ogni monoteismo è sempre violenza. Il salto successivo sarà, di fronte a questa denuncia, sarà comprendere e capire, e noi sappiamo perché, perché tutti i monoteisti sono così criminali, perché chi si ispira a Cristo riesce a creare, e ricordo che i conventi irlandesi, the Magdalene Sister, non erano una deformazione della Chiesa, no. Non erano il tremendo messaggio di Cristo, erano la perfetta realizzazione del messaggio cristiano, delle affermazioni di Gesù Cristo. Perciò quello che è stato imposto a quelle donne, a decine di migliaia di donne, è stato l'insegnamento di Gesù Cristo. È stata una forma di catechesi di massa, per essere chiari.
Quello che io ho questa sera, anziché fare quei libri, avevo un primo progetto, volevo fare il diniego. Cioè un articolo che è uscito sulla Repubblica, a firma Umberto Galimberti, è lui che si occupa di questa frangia di filosofia che ha assunto come sua, che praticamente è la tendenza delle persone di cancellare massacri, stupri, violenze, fame nel mondo, qualcun altro ci penserà, cioè far finta che tutto questo non esista, ed è un condizionamento educazionale che si è ricevuto e che noi lo abbiamo rimosso, questo condizionamento educazionale, all'interno dell'attività fatta col Crogiolo Stragone. Il chiamare le cose col loro vero nome o chiederci il perché delle cose non è altro che rimuovere il condizionamento educazionale, a tappare le orecchie davanti alle tensioni e alle voci del mondo, che uno stragone non lo può fare, cioè non può tapparsi le orecchie e fingere che le cose non ci siano. Purtroppo chi pratica una via della stregoneria sente tutto questo e ne sopporta il peso di questo, però noi abbiamo anche la foglia controllata, abbiamo anche il giudizio di necessità, abbiamo anche tanti strumenti che abbiamo fatto col Crogiolo dello Stragone. Però il diniego non lo farò, parlerò di questi libri, appunto, di questi libri pagani. Però ricordatevi che la psicologia, la psicanalisi è riuscita a comprendere i meccanismi per cui esistono dei comportamenti delle persone. Ciò che la psicologia e la psicanalisi non vogliono comprendere o non hanno il coraggio di comprendere è come rimuovere questo, come questo si forma e come questo rimuoverlo. E questa è arte della stregoneria. Mi spiace per loro, però purtroppo è solo l'arte della stregoneria che fa questo. Andiamo avanti con i nostri indici.
Sì. Poi affrontiamo dopo anche questa tematica, che è importante proprio perché è un film che è giusto di fronte alla dimensione veramente tragica, perché ricordate che questi, piccolo inciso, questi istituti sono stati chiusi nel 96 soltanto perché
1996, quando noi abbiamo cominciato le trasmissioni.
Sì, ma sono state chiuse semplicemente non perché i cattolici se ne erano stanchi, ma perché la produzione di lavatrici e le lavanderie industriali e commerciali erano più economiche di questi conventi. Se no nel 2002 li avremo ancora, e se non era per la produzione industriale di lavatrici economiche e di lavanderie pubbliche sarebbe andato avanti.
Ma è come il discorso del lavoro schiavista dei detenuti. Perché i detenuti oggi hanno il diritto di non lavorare? Perché? Perché in Inghilterra il lavoro dei detenuti faceva concorrenza a quello che era il lavoro industriale. E allora è arrivato il concetto morale che il detenuto non deve lavorare, non deve essere sfruttato. Concetto morale che faceva molto comodo al capitalismo, e chiaramente faceva comodo anche ai detenuti, perché il lavoro schiavista è sempre la cosa peggiore di questo mondo. Bene, i neorfici, profumo di vittoria, gli dei dal punto di vista del paganesimo non sono statue davanti alle quali noi ci mettiamo in ginocchio. Le statue rappresentano gli dei che noi manifestiamo, il nostro intento. Il cristianesimo invece usa il crocifisso per dire a tutti gli altri che guardano: vi metto in ginocchio, vi appendo, vi brucio, vi ammazzo. O fate quello che voglio io vi ammazzo. L'idea del paganesimo sono invece l'espressione nostra. Profumo di vittoria. Vittoria potente invoco, desiderata dai mortali, che solo scioglie l'impeto della lotta dei mortali e la sommossa dolorosa nelle battaglie nemiche, che nelle guerre decide su opere che hanno trofei, con le quali, avventandoti, possa tu portare gloria dolcissima. tutti infatti domini, di ogni contesa bella fama ricolma, di feste risiede nella vittoria onorata, ma beata vieni bramata col sguardo splendente, portando sempre buona fama alle imprese gloriose. È sempre tratto da Iniorfici, edizione Lorenzo Valla, la traduzione Gabriella Ricciardelli. Invocare Nike, Vittoria e Nike, stessa cosa, è come invocare quello che si desidera. Invocare l'oggetto del desiderio affinché si faccia nostro senza per questo affrontare le contraddizioni che portano ad esso. Nike non è mai citata in sé e per sé. Innanzitutto è figlia di Stige, gran giuramento degli dei, ed è sorella di competizione, potenza e violenza. Suo padre è Pallante, un titano. Vittoria è quanto scaturisce dalla competizione affrontata con potenza e violenza. Nike scaturisce da quanto si affronta e da quanto si mette in gioco per affrontarlo. L'unico modo per evocare Nike è mettere in atto la potenza e la violenza che, se detto col nome degli dei, ha un respiro nell'intero universo, ma che negli esseri figli di Era diventa il loro vivere per sfida, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Nel far questo, gli esseri figli di Era diventano consapevoli che la vita è una competizione. Nel prendere consapevolezza ne riconoscono il Dio e la sua manifestazione. Prendono atto che in questa competizione devono dispiegare tutto se stessi, la loro potenza, il loro potere di essere, e la violenza, che altro non è che la manifestazione assoluta del Dio che risolve la contraddizione quando in nessun altro modo la sua soluzione è possibile. Non mettete mai persone con le spalle al muro. Da questo scaturisce Nike. Nike come risultato delle nostre azioni, della nostra strategia. Non è un caso che gli Iniorfici invochino Nike subito dopo Atena. Ci fu un tempo in cui Nike era un attributo di Atena, risultato che gli esseri umani ottengono manifestando Atena, vivendo strategicamente. Torno a ripetere, Nike è figlia di Titani. Pertanto è una tensione che attraversa l'intero esistente, l'intero universo. È l'oggetto a cui tendono tutte le strategie di esistenza e di dilatazione di tutti gli esseri dell'universo. Nike può essere auspicata, ma non evocata. Nike è il risultato delle nostre azioni, delle nostre scelte e delle nostre strategie. Nike è il risultato delle scelte e delle strategie di chi ci sta davanti e con il quale dobbiamo confrontarci. Vivere strategicamente, perché se è vero che chi vive strategicamente praticando stregoneria non ferma le pallottole che escono da una pistola, è altrettanto vero che il vivere strategicamente comporta un agire, una sequenza di scelte tale da non metterlo davanti a quella pistola. Più che invocare Nike, che è manifestazione di chi è disperato, ricordiamola. Vittoria potente invoco, desiderata dei mortali, che sola scioglie l'impeto della lotta dei mortali e la sommossa dolorosa nelle battaglie nemiche, perché solo in questo modo sapremmo riconoscere i prodromi da cui scaturisce Nike e la sconfitta rovinosa. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Detto questo, mi sembra che non ci siano molti commenti da fare, passiamo immediatamente a un altro quadro. E l'altro quadro sarebbe da fare, già questo tre trasmissioni non sarebbero sufficienti, quest'altro quadro che è Apollo, cioè parlare di noi stessi, non ne finiremo fra un anno, forse neanche, siamo talmente pieni di noi che... Iniorfici, profumo d'Apollo, polvere d'incenso. Polvere d'incenso, i profumi in realtà, quando evocavano questi inni, mettevano anche questi profumi odorosi nel fuoco sacro. Noi i profumi odorosi li facciamo in agosto, durante il rito d'agosto, mettendo chili di rosmarino, salvia, cosa c'era in quel fuoco, lavanda, cioè, sì. C'era di tutto. C'era. Cioè, in effetti abbiamo fatto un fuoco molto odoroso, sì. Va bene, Iniorfici, profumo di Apollo. Vieni, beato Paian, uccisore di Tizio, Febo, Licoreo, Menfita, splendidamente onorato, invoco col grido, datore di felicità. della lira d'oro che proteggi la semina e l'aratro, pizio, titano, grigno, sminteo, uccisore del pitone, delfico, indovino, selvaggio, demone, portatore di luce, amabile, giovane, glorioso, guida delle muse, istruttore del coro, che colpisci di lontano, setatore, branchio, didimeo, operante di lontano, l'ossia, santo, signore d'Elio, che hai l'occhio che tutto vede e la luce dei mortali, dalla chioma d'oro, che sveli sincere profezie ed oracoli. Ascolta con animo benevolo me che prego per gli uomini, perché tu vedi tutto questo etere infinito e la terra felice di lassù, e attraverso la penombra nella quiete della notte, sotto la tenebra, dagli occhi di stelle, hai scorto sotto terra le radici e possiedi i confini del cosmo tutto. A te stanno a cuore il principio e la fine, fai fiorire ogni cosa, tutta la sfera celeste tu accordi con la cetra sonora, talora andando al limite della corda più corta, talora invece della più lunga, talora secondo il modo dorico, accordando tutta la sfera celeste, distingui le specie viventi con l'armonia, contemperando per gli uomini il destino universale, mischiando ugual misura d'inverno ed estate per gli uni e per gli altri, distinguendo nelle corde più lunghe l'inverno, nella più corta l'estate, nel dorico il fiore fresco della primavera molto amabile, da cui i mortali ti celebrano col nome di Signore, Pan, Dio dalle due corna, che invii i sibili dei venti, perché hai il sibilo che dà forma a tutto il cosmo. Ascolta, beato, salvando agli iniziati della voce supplice. I Neofiti, sempre Lorenzo Valla, e la traduzione di Gabriella Ricciardelli. Quel pregare che trovate dentro è una traduzione soggettiva della Ricciardelli. Che c'è da dire di Apollo? È il principio maschile della vita. Prima di lui nessun dio poteva diventare tale coprendo un ruolo dato alla sua sessualità. È vero, nella mitologia si hanno nomi maschili e nomi femminili. Abbiamo questo e quella da cui nascono figli e figlie. In realtà non è così. Due o più presenze costituiscono l'oggettività che permette a qualcuno di germinare. Il fatto di proiettare sugli dèi una sessualità è solo per rappresentare quelle caratteristiche funzionali che noi proiettiamo sulla visione, riconoscendo quelle caratteristiche negli esseri umani, in noi stessi, e spesso caratterizzate proprio dalla sessualità, specialmente nel ruolo del generare. Pertanto, se penso maschile, Urano stellato, e femminile, Gaia, non è perché siano maschio o femmina, ma è perché all'uno e all'altra attribuisco nel descrivere e comunicare la mia visione dei ruoli che sono propri di maschio e femmina fra gli esseri umani. Le similitudini di quel ruolo vengono lette nelle relazioni fra esseri umani. È un essere umano il veggente che descrive. La tona è l'utero della natura, è l'utero da cui può germinare la qualità. Non a caso la mitologia mette in rilievo come prima sia nata Artemide e poi questa abbia aiutato la tona a partorire il fratello Apollo. Prima c'era l'essere della natura, che comunque germinava e riproduceva se stesso. Con la nascita di Apollo, l'essere maschile, la diversificazione permette la nascita di qualità diverse all'interno della medesima quantità. Qualità che diventano specie, diventano quantità dalla quale permettere la nascita di nuove qualità. Grazie alla tona e Zeus, oggi noi parliamo di evoluzione, dopodiché ogni essere umano maschile copra il suo ruolo, sia qualità nella quantità, sia garante della quantità. Io sono un essere umano e come tale ho delle idee di bellezza, ho dei desideri su ciò che è bello e ciò che dà piacere, ho dei desideri con i quali rappresentarmi nel mondo e io, come essere umano maschile, idealizzo tutto questo e lo vesto col potere della rappresentazione di Apollo. Però sono i miei desideri, mentre con la pancia, vecchio e pelato, guardo il mondo presentando la mia faccia, mi illudo che il mondo guardandomi desideri vedere lineamenti floridi, atletici e giovanili come un Apollo. Però non è così. Al mondo degli dèi non interessa la forma con la quale gli esseri umani si rappresentano, ma la forza che mettono nelle loro azioni, la passione che mettono nella loro vita. L'immagine di Apollo ha attraversato l'intera storia di Grecia antica. Con quell'immagine ci sono state raccontate imprese e leggende, compresa la paura di ogni terra che tremava per il timore che su di essa potesse germinare l'essere maschile. La quantità tende a preservare l'esistente, la qualità può essere in grado di travolgere tutto, e questo terrore assaliva ogni terra sulla quale la tona vagabondava, finché non strinse un patto divino con Delo, facendo il gran giuramento con Stige. Oggi vi ricordo che qui a Venezia sono maestosi i leoni di Delo, che i mercanti veneziani, gran ladri, sottrassero all'isola. Sono maestosi e stanno a ricordarci che l'essere umano maschile è sotto questo aspetto come l'essere leone, pronto a distruggere i cuccioli se questi non sono graditi, pronto a distruggere il futuro che non gli aggrada. Per questo motivo la sorella di Apollo, Artemide Diana, ha lo sguardo feroce quando affronta gli Apolli nella protezione della vita. Per questo motivo nessun Apollo può possedere mai Artemide Diana. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo. In questo commento io ho messo in luce due o tre aspetti che mi interessavano, però non è il commento di Apollo, sia chiaro, è il mio commento fatto sul pezzo di Apollo. Per quanto riguarda i leoni di Delo, vi ricordo che stanno all'arsenale di Venezia e sono davanti all'arsenale e sono enormi, cioè sono splendidi. Vi consiglio di andare a vederli. Se qualcuno va a Venezia, dovesse andare all'arsenale e vede i leoni che fanno la guardia all'arsenale, pensi che quelli erano i leoni di Delo, cioè che stavano davanti alla portale del tempio di Delo. Pensa su quella struttura di leoni, che credo siano alti 2 metri per 4, insomma, tanto per riuscire a capire, è tutto di marmo massiccio. Provate a proiettare qual era la struttura del tempio di Apollo a Delo, cioè è una cosa impressionante veramente. Francesco, io ho chiuso il mio commento.
Sì, beh, su Apollo ci sarebbe da scrivere moltissimo, anche perché Apollo è una figura fra le molto importanti all'interno di ogni pantheon greco. Il problema di Apollo è che è una divinità controversa, nel senso che non è una divinità uniforme, piatta, è una divinità che ha molti aspetti. Molte volte si parla addirittura di coscienza apollinea, proprio perché è un termine di tipo di coscienza, ma non è l'unica coscienza possibile, è una conoscenza che può portare a Apollo. Logicamente c'è sempre una cosa da fare: l'esagerare o rendere univoca una sola realtà tende sempre a deformare l'esistenza. Solo se si è capaci di percepire il molteplice dell'esistenza si ha questa possibilità. Difatti, appunto, già stesso Nietzsche nell'Ottocento, quando scriveva dello scontro tra la visione apollinea e quella dionisiaca, parlava proprio di questo scontro fra le varie tipi di coscienza. Noi sappiamo che le cose non sono però mai separabili, non sono mai distinguibili l'una dall'altra all'interno del nostro animo. Cioè, noi sappiamo che il nostro animo è molteplice, è stratificato, è complesso, è influenzabile da molte cose. Il fatto stesso che, appunto, che Apollo abbia anche molte esperienze, abbia molti contatti, viaggi, sia in contatto con altre divinità, implica che lui stesso è conscio di questo. L'errore sarebbe di rendere sempre un univoco una via. Certo, di Apollo si potrebbero parlare per anni, però è una divinità che va compresa. Logicamente, come sempre, anche la coscienza apollinea non è una coscienza esente da deformazioni e da variazioni. Appunto, il problema è sempre della capacità dell'uomo di comprendere queste divinità, di adeguarle, di conoscerle. Ma noi sappiamo che le divinità agiscono al meglio nel momento in cui non vengono separate, ma vengono riconnesse alla vita. Perché pensare ad Apollo soltanto come le raffigurazioni del passato è sempre limitativo, perché appunto molte cose del passato non sono ripetibili e non sono ricopiabili. Però quello che il passato ci può insegnare è che esistono molti approcci, molte possibilità di approccio all'esistenza. Ed è questo forse l'insegnamento fondamentale che tutte le visioni non monoteistiche danno, cioè dire ne devi comprendere, devi percorrere, devi fare, devi sapere che anche le divinità hanno i loro errori o hanno le loro deformazioni. È soltanto nel percepire il molteplice, il molto che esiste in tutti noi, ti permette alla fine di avere una coscienza completa. E poi ci sarà anche tempo e occasione di parlare di Apollo, insomma, anche in altri luoghi.
Anche perché di Apollo abbiamo già fatto un paio di commenti oltre a questo, insomma. E il problema è abbastanza complesso, perché ad Apollo vengono attribuiti un sacco di miti, no?
E beh, addirittura Apollo è stato il protagonista di uno dei primi episodi di Star Trek.
Ah sì, sì, è vero, è vero. La vecchia serie, si trovarono gli dèi su un pianeta Star Trek, è vero, ricordo, sì. No, più di miti, fra le altre cose dovete pensare questo, no? Quando vedete Apollo biondo, il punto è questo, che la gente forse non lo sa, ma in Grecia esiste una popolazione, cioè esiste una percentuale della popolazione che è effettivamente bionda, sì, e con la pelle chiara, e non si sa bene da dove arrivi, cioè effettivamente
sei iperborei, i famosi iperborei,
sì, vabbè, chiamiamoli così, insomma. No, esiste una percentuale di popolazione, cioè mentre la popolazione greca che è tutta scura, no? Cioè, è popolazione mediterranea.
Sì, beh, devi considerare anche le stratificazioni delle invasioni, la dominazione turca, cioè nel senso che ha modificato molto, insomma, cioè parlare di omogeneità.
No, ma è perché comunque, vabbè, insomma, vabbè. Tutto insieme, sì, è tutto vero. Comunque c'è questa percentuale di popolazione, no? E quando vi rappresentano il pazzo di Nazareth biondo con gli occhi, in realtà hanno copiato da Apollo, da Dioniso, da Adone, a tutti gli altri, che in Grecia questa morfologia è considerata bella rispetto invece a quella più scura mediterranea. È solo questione di caratteri culturali, cioè ciò che è bello, ciò che non è bello, ciò che piace. Ebbene, e questo Gesù di Nazareth, che in realtà avrebbe dovuto essere un paese, c'è anche la fotografia, il nuovo volto di Gesù, no? E in realtà l'iconografia è stata ricopiata da quella che sono le immagini delle divinità antiche, ma anche quella della la rappresentazione del dio dei cristiani, sì, è stata copiata dall'ultimo Zeus, no? Cioè,
sì, sì, ma quello del dio con la barba, cioè nel senso che è classico, non, è una delle raffigurazioni di Zeus, hanno preso appunto la
delle ultime, sì,
sì, l'hanno preso come raffigurazione del dio dei cristiani. Ma sai, il furto della simbologia è sempre fondamentale, insomma, nel senso che hanno preso statue, le hanno riconvertite, le hanno richiamate santi, in realtà erano tutti quanti culti pagani che non riuscivano a sradicare. Nel momento in cui si era perso la comunità pagana, cioè nel senso che non esisteva più una comunità così forte, riuscivano a riciclare qualsiasi cosa, e soltanto le divinità più forti hanno cercato di annientarle perché non era possibile cancellarle. Ma tutta la, diciamo, la raffigurazione, tutto il discorso delle icone cristiane è un richiamarsi a immagini pagane, anche perché crediamo sempre che fondamentalmente il cristianesimo, essendo un'eresia dell'ebraismo, ha un odio per le immagini. Quando sono trovati di fronte a una cultura occidentale così ricca di immaginazione, perché tra l'altro pensiamo sempre che non è mai esistito un canone estetico in cui uno doveva raffigurare la divinità in una certa maniera.
Infatti,
era in base alle proprie sensibilità, ai propri desideri, alle proprie scelte, e di conseguenza invece se voi provate a pensare ad esempio alla polemica che c'è stata, ad esempio se si raffigurava ad esempio 20 anni fa il criminale Gesù Cristo in qualche altra forma, che poi hanno visto che insomma faceva mercato, faceva presa, riusciva a fregare le persone, l'hanno accettata. Però insomma basta ricordare appunto i vari tentativi di, stato per dire, per intendere, anche Gesù Cristo Superstar, sì, che è appunto un'opera pop e che era considerata blasfema. Quando si è accorta che riusciva a far veicolare il messaggio di Gesù Cristo, di quel criminale, l'hanno presa e l'hanno accettata, sì, perché si sono resi conto che alla fine tutto quanto fa mercato,
tutto quanto
serve per tenere fermo il gregge, sì. E d'altronde, sai, se il gregge non rimane dentro gli steccati, con gli steccati di legni, si mettono gli steccati elettrici,
esatto,
cioè, o si mettono in ferro o si alzano. E quando, sì, e quando qualsiasi cosa va bene, per creare uno steccato per impedire che il gregge scappi. E anche appunto l'immagine usata appunto del tipo il Gesù Cristo Superstar, alla fine la gente pensa che il Gesù Cristo sia il Gesù Cristo Superstar, sì, e non quel criminale, sì, della Bibbia.
No, perché si vuole nascondere, no? Cioè, mentre una volta era proibito alle persone di leggere la Bibbia e leggersi i Vangeli per interpretarli, adesso invece che non possono più farlo, lo coprono con overdose di informazioni, no? Cioè ti faccio un'overdose di informazioni e ti accentuo quelle informazioni che, cioè do più propaganda alle informazioni che mi interessano, le altre non è che non ci siano, però le faccio passare in sottobanco.
Sai,
cioè te le do io le informazioni, sei tu che non le prendi.
È come
però
il pescatore quando va a pescare e butta l'amo, capisce che non prende più quell'amo, butta la rete. E il monoteismo dice sempre questo. D'altronde il criminale Gesù Cristo ha detto: vi farò pescatori di uomini,
sì,
nel,
sì,
senso letterale del termine,
sì, cioè, in padella, veramente, cioè, no, c'è problema.
D'altronde sai, le immagini usate hanno sempre un significato, sì, insomma, adesso, quando, cui, anche quando dice quando vi farò pescatori di uomini significa che fai morire le persone, perché alla fine il pescatore, cioè per avere i pesci, è una sua necessità,
deve privare di ossigeno le persone. E ricordatevi che oltretutto noi adesso in questo caso usiamo anche delle battute, ma ricordatevi che quello che è stato spacciato all'umanità era quello che questo fosse il figlio del Dio padrone, padrone di stesso, della sapienza assoluta e con tutti gli attributi assoluti. Per cui quando si legge una castroneria, non so, tipo quella i corvi non lavorano, i gigli non lavorano, è una castroneria immane, perché si sa che i gigli lavorano, che i corvi lavorano, che tutti gli animali lavorano, e come lavorano. Credo che
se,
almeno,
se i gigli non si tirano solo con le radici.
Credo che almeno nella coltivazione delle piante, credo che almeno l'80% della coltivazione mondiale sia fatta dagli insetti, cioè attraverso lo spostamento dei semi, per cui si perde. Cioè, quando si leggono questo tipo di castronerie, effettivamente ti trovi davanti a una truffa, ma te lo trovi davanti a livello ingenuo, capisci? Cioè, ha truffato le persone e le persone hanno accettato la truffa in maniera ingenua. Per cui non stiamo parlando davanti a Platone può dire un miliardo di castronerie, però dice lui, allora Platone, un uomo di scienza, all'interno della sua cultura, con la sua cultura affronta la vita, con i suoi sentimenti, la sua visione affronta la vita, dice delle cose e un miliardo di castronerie. Ma è Platone, cioè un guerriero che va a affrontare la vita e che fa i suoi errori. Però, per cui sì, lo combattiamo perché gli errori non possono essere accettati come verità, però gli rendiamo onore, perché gli rendiamo onore all'uomo che ha affrontato la vita. Cioè Platone, come tutte le persone che fondano la vita, abbiamo un massimo rispetto, ma in questo caso abbiamo qualcuno che si spaccia padrone, figlio del Dio padrone, dalla sapienza infusa e quella scienza che gliel'ha data Dio e che tutti gli altri imbecilli che lui sa, non possiamo fargli passare nessuna castroneria. Perché? Perché significa truffa all'umanità, significa costringere l'umanità in ginocchio davanti a quelle corbellerie. Cioè, mentre siamo indulgenti, ma dobbiamo essere indulgenti davanti ai guerrieri che affrontano la vita, i guerrieri in sociologia, psicologia, che hanno migliorato, anche davanti ai truffatori, perché anche i truffatori hanno dato qualcosa all'umanità, a parte qualcuno che ha alzato il nome del macellaio Sodoma e Gomorra, ha alzato i campi di sterminio, per cui hanno comunque dato la loro moneta, se non altro per poterli combattere. Ma davanti a uno assoluto che è figlio del padrone, il padrone di stesso, che poi non è mai esistito perché è solo un'operazione politica, non è possibile fargli passare niente.
Esatto.
Non è possibile. Cioè, solo l'imbecille è tollerante davanti al Dio padrone, padrone assoluto, che è la scienza assoluta. E basta, insomma.
Beh, vogliamo dare una dimostrazione, appunto, visto che...
Vai tranquillo.
No, cioè, una dimostrazione di questo. E parlando del film Magdalene Sister, hanno intervistato, cioè, che si riconnette a quello che stavamo dicendo, hanno intervistato una che è uscita viva dalle...
Ecco qua sotto.
Ce l'hai.
Sì, vai tranquillo.
Vabbè, quello dice la mia vita da schiava in un convento di lager. Lo sfogo di Mary Norris dice, quel film dice solo la verità. Lei dice, gli fa una domanda, quante volte ho pensato di essere sbagliata? Molte. Sono andata a trovare un'amica a Londra, un'altra a Maddalene, suo figlio piangeva e lei si è messa con calma a picchiarlo. Ma cosa fai? Le ho chiesto. Non facevano così anche con noi per farci smettere? Mi ha risposto. Cioè, rendetevi conto che questa è subito violenza, è stata dentro di un sistema totalizzante come il carcere, come le strutture militari che sono totalizzanti. E questa, nonostante che abbia subito violenza, l'unica roba che ha imparato è stata la violenza che ha subito.
È la violenza e la riproduzione. Ma c'è anche questo Maddalene lo ha fatto a livello sociale, cioè ha sistematicamente distrutto quella che era la capacità dell'uomo irlandese. E questo penso che gli studi di sociologia fra 15-20 anni riusciranno a capire cosa è successo effettivamente in Irlanda con questo.
Che poi l'Irlanda non è un caso isolato, ricordiamoci che tutto il mondo dove sono arrivati gli ebrei, i musulmani, i cristiani,
problema,
cattolici,
il problema
è uguale.
In Irlanda siamo arrivati al 1996, in Italia sta ancora avvenendo, per cui è ancora peggio, insomma, la faccenda.
Sì, beh,
basterebbe che i magistrati torturassero qualche prete per riuscire a liberare un po' di bambini. Vabbè, comunque scelte loro. Sì, non posso io dire a un magistrato cosa deve o non deve fare, chiaramente, però sarebbe abbastanza semplice. La tortura in Italia non è ammessa, ricordatevelo. Però io lo posso dire, dopodiché al limite glielo spiego ai magistrati se qualcuno gli sta bene. Quello che è successo, oltre a questo che è successo, ma anche il caso individuale, c'è una donna, una madre di due ragazze siciliane, che è stata violentata dal padre e che ha aiutato il padre a violentare i suoi stessi figli. Cioè, la violenza che si subisce in età puberale, cioè in età della crescita, dà la misura con cui affrontare la vita. Per cui voi pensate al disastro che viene costruito all'interno del sistema sociale, ma non per il delitto fatto in questo momento, ma per il delitto che si riproduce nel tempo e nello spazio. Cioè, è una cosa veramente allucinante questo.
Sì, no, ma infatti appunto quello che vogliamo anche dire è sempre questo, ricordatevi sempre che il monoteismo creerà sempre i sensi di colpa, il senso del peccato, la sofferenza. Questo articolo che appunto che è un'intervista a questa Mary Norris, che è uscito venerdì 13 settembre sulla Repubblica, varrebbe la pena di leggerlo tutto, proprio perché dà veramente la dimostrazione di cosa è possibile fare, ma non nei tempi dell'Inquisizione, farlo nel 96, cioè nel senso farlo 6 anni fa. Ma ricordatevi sempre che questo non è un comportamento limitato all'Irlanda, cioè tutte quante le regioni monoteistiche hanno questo. Io mi ricordo che una volta ho letto una citazione sul Times of India in cui si criticavano i missionari cristiani e si diceva, e facendo una citazione testuale da un manuale per i missionari, diceva: quando trovate in un villaggio qualcuno che ha il figlio malato, convincetelo che soltanto battezzandolo può avere un miglioramento. E se questo non fa battezzare il figlio muore, dovete dire che il figlio è morto perché non l'ha battezzato. Di fronte a questi comportamenti, diceva, e poi cercate, quando fate le missioni in questo senso, di avere qualche nozione di medicina, cioè nel senso che ora riesce ad avere effetto, riesce ad avere qualche possibilità, e di conseguenza quando con le tue conoscenze di medicina riuscirai a convincere queste persone che è stato il battesimo a salvare il loro figlio, potrai battezzarle. Ma rendetevi conto come significa portare il livello intellettuale ed esistenziale di queste persone. E questo è un testo delle missioni che gira in India in questo secolo, cioè il testo risale all'inizio del 1990. Perciò se noi dovessimo fare poi la situazione italiana, ne verrebbero fuori di cotte di crude, insomma.
Di cotte di crude. Mm. Va bene, Madeleine Sisters.
Sì, sì, dico, varrebbe anche la pena, se voi dico, commentiamo questo del discorso del film, a questo punto, su questo articolo, lei dice alcune cose che sarebbero importanti da leggere. Lei dice: perché è entrata in questa struttura? Solo una che si era permessa di disobbedire. Il mio peccato: essere andata al cinema senza permesso. Esistiamo davvero, noi Maddalene, ci hanno cambiato nome, ma io sono Mary, ho 70 anni e sono stata la prima a parlare nell'85. Chiamavo i giornali, le radio, nessuno mi credeva. Dire male delle suore non si poteva, non nella cattolica Irlanda, dove si erano occupate di 30.000 Maddalene. Ricordate questo? E dice: ce ne sono altre come me, ma stanno zitte, si vergognano, non vogliono ricordare. Povere Maddalene, non parlano nemmeno se le ammazzi. E ormai le hanno ammazzate quasi tutte. Il resto lo ha fatto il dolore, la sofferenza, la pazzia. Molte sono rincretinite, ridotte a vecchie bambine che vegetano in ricoveri. Ma già, i cattivi ora sono i musulmani, il male e l'Islam. Yes, father. Sì, padre, diceva sempre mia madre. Non si poteva dire di no al parroco. E questa è la testimonianza di una che è stata dentro. E diceva, parlando della suora che la picchiava, diceva: godeva nel farmi male. Questo l'ho capito dopo. Mi spiegava: lo sai che stai parlando alla sposa di Cristo? Ecco, la suora quando la batteva diceva: stai parlando della sposa di Cristo, cioè, e poi godeva, cioè, e andava avanti così. E pensate che a un certo punto questa donna ha pensato di farsi suora lei stessa per andare a convertire i poveri aborigeni dell'Australia, non sapendo neanche dove fosse l'Australia e chi fossero gli aborigeni. Eppure, col lavaggio chiamatelo del cervello o il condizionamento dell'ambiente, a un certo punto ha detto: fa cercare una religiosa da mandare in Australia a convertire gli aborigeni. Io non sapevo nemmeno chi fossero gli aborigeni, ma alzai la mano. Cominciarono ad educarmi diversamente, ma a me non piaceva. Cioè, lei ha avuto anche il coraggio di comprendere la propria esistenza, che non gli piaceva questo. Ma loro sarebbero stati disposti, dopo che l'avevano maltrattata, a ripetere questo. E pensate appunto, lei dice sempre: ma io dico che la vergogna sta sulla porta della Chiesa Cattolica, perché loro hanno istruito le persone e loro hanno permesso tutta questa miseria. Cioè, ricordate che il male che queste suore hanno fatto non l'hanno fatto per perversione individuale, per follia singola. Esiste una responsabilità, e dice: fa, ma io dico che la vergogna sta sulla porta della Chiesa Cattolica, perché loro hanno istruito le persone e loro hanno permesso tutta questa miseria. Cioè, ricordatevi il discorso di responsabilità. le suore che sono andate lì non sono andate, non sono impazzite, non sono andate folle, non sono improvvisate, non erano delle sadiche camuffate, erano persone che sono entrate in una struttura religiosa e che la Chiesa ha educato a essere violente. Ricordatevi sempre questo. E dice: se abbiamo fatto il male, se abbiamo fatto del male, ci scusiamo, dice la Chiesa. Come sarebbe a dire se noi le Maddalene non ci siamo inventate niente? Veramente il Vaticano crede che il film sia esagerato? Cioè, e dice: il film non è esagerato, è la nostra vita, è la nostra realtà. Cioè, pensate appunto che esistano rappresentanti tipo un Vittorio Messori, considerato grande scrittore amico del Papa, che ne spara di tutti i colori, dice: non voglio giudicare senza aver guardato il film, andrò a vederlo, può darsi anche che mi convinca. Questa è la dichiarazione testuale di un elemento come Vittorio Messori. Ricordo sempre che quello che fa i salti immortali per dire che la Chiesa ha sempre ragione, cioè ne ha scritti tutti quanti i colori. E dice sempre, per quanto riguarda Mary Norris, che parla della sua vita all'interno di questa struttura: ho dovuto combattere perfino perché le Maddalene morte in convento avessero una tomba e un nome, le avevano seppelliti in una fossa comune e anonima, invece le suore avevano suore rose e lampade bellissime. Lei ha dovuto combattere perché rimanesse il nome di queste persone. Ma ricordate che gli inquisitori cattolici già nell'Ottocento hanno distrutto
i documenti
dei processi dell'Inquisizione. Ricordate che fino al 1996 hanno seppellito in fosse comuni di cui non rimanesse neanche nome, neanche traccia di l'esistenza di queste persone.
Tenete presente una cosetta che forse le persone fanno fatica a capire. Fosse comuni e massacri per scontri politici ce ne sono stati a migliaia. Una fazione politica che vince su un'altra e massacra i suoi avversari, ce ne sono state a centinaia. Non è che non ci siano state. Qui non si tratta di una fazione politica che ne massacra, non si tratta del massacro degli Ugonotti, che ce ne manca molto da dire anche su quel massacro. Qui si tratta di prelevare la povera gente e massacrarla giorno dopo giorno. Ricordatevi, noi siamo quella gente che viene massacrata, non siamo i padroni del mondo o non siamo il Dio onnipotente, noi siamo i poveracci che si alzano tutte le mattine. E se questi hanno fatto questo a queste donne, lo hanno fatto in risposta ai loro principi religiosi. Domani lo faranno a noi o lo prepareranno per farlo ai nostri figli, perché solo in questo modo loro possono avere il potere e imporre il loro Dio padrone d'assassino. Ricordatevi, sempre. Adesso si è abbastanza forti per limitarlo, non si sta limitando, perché bisogna entrare nei luoghi chiusi per vederlo, però si è abbastanza forti per contenerlo, diciamo. Domani, punto di domanda.
Ecco, diamo una data della dimostrazione della distanza del comportamento che ci sono. Mary Norris, che è vissuta in questa struttura con altre 30.000 persone, in cui molte donne sono morte, dice e fa: noi le Maddalene non ci siamo inventate niente. E questa è l'affermazione di chi si è vissuta. Un certo cardinale Ersilio Tonini cosa dice? Un film che non dice la verità sulla Chiesa e rischia di squalificare la mostra del cinema di Venezia.
È stato premiato anche in Canada quel film, no?
Sì, esatto, ma Ersilio Tonini dice questo, cioè di fronte all'esperienza che... E abbiamo letto solo una parte, cioè nel senso che ho letto dei punti così, alcuni punti che ritenevo io salienti al momento, cioè, ma pensate che questo qui prende un'intera pagina. Benissimo, questa è la testimonianza di una donna che ha cominciato a lottare, lì sicuramente già nel 1985, cioè ha dovuto lottare 17 anni perché pubblicamente avesse trovato un regista coraggioso che raccontasse la storia sua e di altre 30.000 persone.
Ha avuto il culo di riuscirci.
E ce l'ha fatta.
Ha avuto il potere e farsi, insomma, diciamocelo tranquillamente. Questo.
Cioè, ci sono state altre 29.900 donne
che
non hanno avuto questa fortuna. E ricordate che quello che è successo in Irlanda non è successo solo in Irlanda, è successo e sta succedendo in tutto il mondo. Ricordatevi sempre che fra poco, fra chi è cattolico, vi ritroverete Madre Teresa di Calcutta, avrete una degna rappresentante di queste suore,
traficante di schiavi. Sì. Prima di darvi le telefonate, Francesco,
sì,
io ho trovato un articolo interessantissimo. Mm. Infatti, noi non abbiamo quasi mai parlato dei Celti, no?
Sì. Cioè, posso fare una battuta? Non contro i Celti, ma ricordo sempre, certe volte quando discutiamo con amici di Celti, che alcuni dicono: fa, ma sì, i Celti sono un'invenzione dei produttori di birra.
Ecco, esatto. No, ho trovato un articolo con tutta una serie di date anche delle varie invenzioni e dei vari usi, cioè come sono stati inventati in pratica i Celti come struttura. La base chiaramente è sempre il De Bello Gallico di Giulio Cesare, ma Giulio Cesare è uno sputtanatore, cioè al di là che fosse un macellaio, cioè nel senso che andava alla conquista per i macelli e per far soldi, era un rapinatore conclamato, non c'è problemi, ha saccheggiato la Spagna, poi ha saccheggiato anche lì. Cioè al di là di questo, lui cercava anche di mettere in cattiva luce quello che erano i popoli che andava a conquistare, per cui già quello che lui dice delle loro credenze è da prendere molto con le pinze, ma non è che le prendiamo con le pinze noi, le sono sempre prese con le pinze.
No, ma la dimostrazione che i Celti erano ben diversi da quelli che ci vengono raccontati, cioè nel senso che le popolazioni che adesso vengono definite celtiche, perché logicamente loro non si chiamavano Celti, cioè avevano tutta la loro dimensione, erano molti popoli, il fatto stesso che molto rapidamente sono entrati dentro la cultura romana senza problemi, cioè nel senso che non c'è stato, voi pensate ad esempio la diffusione che avevano queste popolazioni celtiche rispetto agli ebrei. Con il discorso degli ebrei in Palestina, i romani non sono mai riusciti a farli entrare all'interno della comunità romana dell'impero. Le popolazioni celtiche rapidamente, una volta che sono arrivati i romani, sono entrate in contatto e sono fuse senza problemi. Il che significa che da parte romana e da parte dei celti c'era molta roba in comune. Cioè avevano moltissimo da condividere. Questo,
quello che io volevo sottolineare prima di darvi le telefonate è un aspetto abbastanza interessante. Alla fine dell'articolo, no? È di un venerdì di Repubblica, fra le altre cose, questo articolo, parla dei Veneti. E chiede, e i Veneti che si definiscono i più celti di tutti, infatti vi ricordo che i Veneti sono una vecchia popolazione...
No, non è celtica.
Non è celtica, lo so.
Non è celtica.
Aspetta un attimo. I Veneti, per la verità, furono i più strenui e fedeli alleati dei Romani contro altre popolazioni che fanno parte della famiglia celtica. Ma allora si può parlare o no di un popolo unico? La storia di questi popoli, di ciò che ebbero in comune, di ciò che li differenzia, è estremamente complessa. Riunificarla è un'operazione falsa e semplicistica, certo non scientifica, anche perché non si tiene conto di un'altra ovvietà. I popoli antichi non avevano una coscienza unitaria, un concetto che nasce dopo la Rivoluzione francese con gli stati-nazione. Veramente c'era... Prima c'erano i Romani, c'erano i Greci, avevano delle coscienze unitarie, anche gli egiziani avevano, cioè popolazioni pre-cristiane.
Sì, ma erano legate alla propria cultura, cioè nel senso al proprio sentire, cioè nel senso che logicamente, cioè era una conquista culturale, nel senso.
Semmai, e questo appartiene al cristianesimo, la coscienza era di ceto, aristocratica o plebe. Quest'ultima una massa oscura che abita la storia con difficoltà e non partecipa alle influenze e delle mode culturali o religiose dei benestanti. In realtà è vero solo in parte, perché sia le popolazioni antiche hanno partecipato alla storia anche in prima persona, e nel Medioevo la storia dei pezzenti è stata fortemente influenzata, basta pensare alle crociate dei pezzenti per esempio, cioè in effetti la storia della gente minuta è sempre stata poco studiata perché non ha mai interessato. Però un singolo uomo minuto è capace di trasformare la storia. Ricordatevi, adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Se un uomo minuto riesce a inserire una variabile oggettiva che diventa parte della storia, può cambiare il corso della storia. Non sottovalutate mai il singolo individuo, non sottovalutate mai voi stessi e quello che avreste potuto fare. Mi raccomando, chiamate gli dèi dentro di voi, sempre. Francesco,
sì, andiamo via le telefonate.
049-700-700, 049-700-838. Pronto? Ciao, un secondo solo.
Ciao, andiamo, faccio pochissimo. Voi gli chiamano le glorie di greco, di greci, le leggo 10 righe. quando muore qualcuno, nessuno ha ragione, però si diventa tutti eredi, eredi e la violenza e il profitto, che è il Vaticano, i preti, i ebrei, inglesi, i cinesi, indù, dell'India, invece i veri eredi dell'oro sono i greci e gli altri hanno fatto tutti i danni.
Ok, ciao.
Capito come sta la storia?
Sì, sì.
È questa che conta, non è Giacque, non è Giacque, okay. Questa che conta.
Ok.
Questa è la saggezza della signora, pronto?
Va bene.
Ciao.
Ciao Alessandro. Alessandro era un po' pronto. Di impeto oggi.
Pronto?
Sì, ciao, sono Marino a Vicenza.
Ciao, dimmi.
Ascoltami, voglio sapere come si chiama il titolo del film lì?
The Madeleine, The Madeleine Sisters.
Madeleine?
Sisters. Sarebbe le sorelle della Maddalena, le suore della Maddalena.
Sì.
The Madeleine Sisters.
Sisters.
Sì.
Sì, comunque è famoso, insomma, è come premiato.
È appena uscito comunque.
Ha preso il premio Leon d'Oro a Venezia, è stato premiato in Canada e c'è nelle sale cinematografiche, sì.
Va bene, grazie, sai.
Prego, ciao.
Sì, è un film che vale la pena di andare a vedere. Pronto? Anche perché appunto è d'attualità e dice molte cose.
Dimmi.
Una cortesia. Ti puoi darmi il numero di Gaia? De Franco?
No. Non posso darti
De Franco Cararo?
Io diciamo Franco Cararo in trasmissione, anche perché non ce l'ho fra le altre cose qua. Ok?
No, non ti sento, scusa.
Non c'ho il numero di telefono qui in radio.
Ma strano, perché dovrebbe essere.
No, ciao.
Ciao, grazie.
Io faccio una trasmissione religiosa, lo so, se l'avessi avuto magari ti avrei dato il numero del negozio di Gaia, però qui sotto mano io non ce l'ho, è una mia carenza, ma ragazzi, sto facendo questo tipo di trasmissione, abbi pazienza.
Sì, sul discorso appunto del film Magdalene Sister vale la pena di andarlo a vedere, perché appunto è un film, io andrò a vederlo quanto prima, però ricordatevi sempre che rappresenta un passo importante, cioè nel senso, nel momento in cui noi dovremmo comprendere l'atrocità del messaggio cristiano, questo è un film che ne rappresenta, è un iceberg, cioè è un qualcosa che sta avvenendo, perché pensate che questo film è solo l'inizio. Il fatto stesso che ormai anche a livello culturale, a livello di una mostra del cinema, premiano un film del genere, si rendono conto che l'atrocità che c'è dietro è talmente grande che non può essere più cancellata, non può essere più nascosta, cioè proprio è un qualcosa che si sta scoperchiando e che verrà fuori di continuo, che si manifesterà di continuo.
Che il film valesse il Leone d'Oro non ci piove sopra, cioè, però io resto della mia opinione, cioè di un'opinione un po' particolare, cioè molto soggettiva, che il fatto che la commissione lo abbia premiato superando quelle che erano le pressioni del Vaticano è dovuto al fatto che il presidente della commissione della giuria fosse una cinese, e in realtà in Cina c'è in corso un grosso scontro fra il Vaticano e il governo dove non si tratta di libertà religiosa, si tratta del controllo delle persone in povertà, e il governo cinese non è disposto a mollare su questo ed è pesantissima, e secondo me la cinese ha voluto mandare anche un messaggio.
Sì, magari ricordiamo appunto che quelle tante presunte false scuse sono state fatte anche al popolo cinese, insomma.
Sì, dimmi.
Ciao, sono Cesarino.
Ciao, dimmi. Ciao. Tutto.
Ascolta, domani anni fa ho letto un libro che non mi ricordo neanche più, perché dei giovani magari che restava incinta in Inghilterra.
Sì.
In Inghilterra, che c'era, gli faceva un processo sommario come donne di strada.
Sì.
Ecco, e dopo gli mandava in Australia.
Sì.
Ai lavori forzati.
Sì, sì. È vero.
Mi ho letto tanti anni fa questa storia qua.
Sì, sì, ma l'Australia fu popolata in questo modo,
Sì, sempre col cattolicesimo, sempre
con i cristiani, erano anglicani, però gli anglicani sono molto vicini ai cattolici.
Sì, e queste giovani donne magari che era così, e gli mandava i lavori forzati.
Sì.
Gli toglieva i fiori.
Sì.
E dopo gli mandava i lavori forzati in Australia.
È vero.
Ecco. E dopo volevo dirvi cosa ne penseo di sti crocefissi che vuoi mettere dappertutto adesso. Cosa ne penseo, ragazzi? Grazie.
Ciao.
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 Vedete, io controllo gli arrivi delle visite sul sito dove ho Gesù di Nazareth, l'infamia umana, e in questi giorni c'è stato un picco di arrivi. Sono convinto che sia perché ci sia un odio profondo per il crocefisso e per quello che rappresenta, al di là della polemica musulmana, rispettiamo le culture eccetera, ma in realtà c'è un odio profondo delle persone davanti a questo personaggio che ha macellato la storia dell'umanità.
Sì, no, infatti appunto questo era anche uno dei ritagli che volevamo appunto commentare, ma ricordiamo che il crocifisso dal punto di vista estetico è terribile.
Il premio Campiello, no?
Sì.
Potete dire qualcosa, cosa che è nato anche l'ANA, il dottor Romano, che voluto dire, ma che cosa si, in
non
effetti
lo so.
Il libro si tratta?
Pronto? Mi senti?
Sì, pronto.
Non ho notizie molto sul premio Campiello, a meno che non ce l'abbia,
no,
non ce l'abbia Francesco.
Confesso di non averlo.
Anche là la contestazione.
Sì. Purtroppo non ho niente. Cercherò di informarmi se ci riesco.
Sì, prendo la volta.
Grazie a te. Ciao, ciao.
Anche noi siamo abbastanza limitati. Io ho dormito oggi fino a mezzogiorno, andando a letto a mezzanotte, 12 ore, però nelle 48 ore prima ho dormito solo 2 ore.
Cioè, sì, nel senso che... No, ma di cose che facciamo è che gli ascoltatori, logicamente, noi non possiamo seguire, anche gli amici che collaborano con noi non possono seguire tutto.
Però se seguite voi, ci date qualcosa.
E se poi usate internet ci fate anche un favore, perché logicamente più circolano le informazioni e le notizie, ne traiamo un vantaggio anche noi, insomma, cioè nel senso che internet permette di avere anche la possibilità di interagire con le persone, e penso chi conosce trova qualcosa e lo fa circolare, e noi abbiamo tutta una serie di mezzi per far circolare le notizie, è bene che lo utilizzi, cioè nel senso che questo diventa fondamentale, insomma, perciò se va bene, dateci un incarico, chiedeteci delle cose, però se voi avete qualcosina più di noi, non è che dopo noi ci diciamo ma come, ci sentiamo valutati meno, assolutamente non abbiamo nessun problema di priorità, cioè, di preeminenza, di essere i primi più bravi, nel
anzi,
senso
se riuscite a fare meglio, cioè cazzo, speriamo.
Se qualcuno, ad esempio, di quelli che usano internet riescono a trovare cose che noi non troviamo, cose che non sappiamo, e le comunicano, non abbiamo nessuna gelosia.
Pronto?
Claudio.
Ciao.
Sono Alberto. No?
Dimmi.
Ti ringrazio moltissimo per oggi a mezzogiorno hai contestato l'ebreo. Ciao.
Allora, chiariamoci una robetta. Ognuno di noi ha anche una visione della vita sociale delle cose. Io ho una mia visione della storia, cerco chiaramente di non prevaricare. Oggi ho detto queste cose a Franco proprio per far capire a Franco che esistono posizioni diverse, perché Franco Carraro è il più grande amico del mondo, cioè, però il suo modo di rappresentare spesso le idee ha un carattere che lo sente emotivamente e ha un taglio col coltello. Allora, più che altro io ho voluto fargli vedere che esiste un altro modo anche di vedere le cose, di valutare le cose.
Non ho sentito questo.
Si tratta dello scontro fra Israele e palestinesi, dove praticamente Franco assume come punto di vista Israele, perché dice che gli altri usano bombe e fanno terrorismo.
Posso?
Io ho voluto dire, fargli capire a Franco che esiste uno scontro in realtà, ed esiste uno scontro che va avanti da 40 anni e non si può dimenticare la storia, cioè non si può fingere di non vedere la storia. Naturalmente io non sono d'accordo con Franco queste cose, ho espresso il pensiero.
No, ecco, io dico che il caso non esiste, perché prima di partire ho aperto un pacco di libri, dentro c'era un libro di 700 pagine di un professore, di un ricercatore universitario ebreo che insegna in Israele. Il libro si chiamava Vittime, e lui diceva: non c'è uno scontro tra popoli, c'è uno scontro tra fazioni politiche di un certo tipo, nel senso che diceva c'è un movimento politico che è il sionismo, che rappresenta una parte degli ebrei, ma non è tutti gli ebrei. E di conseguenza è inutile fare una guerra di razze, di popoli. Sono scontri politici che hanno la loro dimensione.
Cioè, comunque, il problema è che chiaramente noi siamo, più che analizzare le cose, spesso veniamo educati a fare il tifo.
Sì.
E facendo il tifo perdiamo di vista tanti aspetti delle cose che dovremmo invece analizzare un po' meglio.
Sì, la storia non è un campo di calcio, eh.
Quando io ho detto a Franco Israele tortura, non gli ho detto perché io penso che Israele tortura, ma perché sia lo Stato israeliano ha fatto una legge autorizzando sì. tortura, sia il ciao ragazzi, sia il, la magistratura, l'alta sì. corte di Gerusalemme ha autorizzato la tortura, cioè non mi sono fate non vi preoccupate. Non mi sono inventato io la faccenda, capisci? Cioè non è che dico questo per semplicemente per denigrare, lo dico perché è un dato di fatto, cioè è una legge, cioè, per cui
esistono fatti di cronaca,
anche in Italia esistono delle persone massacrate dai poliziotti in caserma, ma la tortura è vietata, cioè i poliziotti in realtà commettono un reato e là invece non commettono il reato, non so se riesco a farvi capire.
Se voi pensate che la Corte di Giustizia europea ha condannato anche recentemente l'Italia, perciò insomma va bene. Io ricordo domani il 20 settembre, so chi lo vuole festeggiare può festeggiare il 20 settembre, ricordo poi l'equinozio d'autunno e ci sentiamo giovedì prossimo.
Benissimo, io questa sera andrò avanti con Ogé, il genio del paganesimo e Sandro, me lo
quello di Citati,
di Piero... colorata, di Citati, che è un'analisi dell'Odissea, un'analisi, sono dei concetti, io l'ho sfogliato un po' velocemente, mi preparerò due o tre pezzi, insomma ve li farò, vi farò oggi perché sono abbastanza interessanti. Ciao a tutti, vi do appuntamento.
Ciao a tutti, sì.
Giovedì prossimo ci sarò ancora, poi salterò, adesso con Francesco vedremo un attimo come organizzarsi. Ciao a tutti, vi ricordo che sono Claudio Simeone, il meccanico apprendista stregone guardiano dell'anticristo, vi do appuntamento per alle ore 19, ciao ancora.